Ma insomma, una struttura comunale che sta lavorando bene, coordinata dalla dottoressa Brunelli, che mette grande passione in tutto ciò e diciamo che è un po' il motore, no, di questa innovazione che il comune di Ala fa. È un motore che non si esaurisce, ma è un motore sempre acceso, perché ci saranno tante novità anche per il 2023. Avete visto sul PNRR? Ecco, che è uno dei progetti che abbiamo preso col PNRR, il passaggio al cloud, anche lì siamo uno dei primi comuni che si lancia e che va avanti su questa tematica, per cui insomma una cosa importantissima. Guardate che il comune di Ala, e l'abbiamo citato nel DUP, è stato inserito per tutti questi progetti anche tra i protagonisti dell'innovazione sul sito internet del ministro Colao, no? Ed è stato data rilevanza nazionale ed esempio virtuoso per tutte le pubbliche amministrazioni. Insomma, no, questo qui, no, l'anno scorso chiaramente, questo sto facendo un po', no, sarebbe troppo bello, ma non è detto che magari non si rifaccia, no, è come il premio di Bergamo, l'abbiamo preso l'anno scorso ovviamente, no? Per cui insomma obiettivi strategici che riguardano digitalizzazione, semplificazione dei processi, per cui aumentare la produttività interna con l'innovazione è importante, agevolare il lavoro della struttura per semplificare, per velocizzare, tutto questo va chiaramente a favore e a servizio del cittadino, no? Per cui insomma è un PNRR che ci ha aiutato molto, su un totale avete visto, no, che i finanziamenti che ci sono stati assegnati per oltre 340.000 euro, i progetti li abbiamo elencati anche l'altra volta nel precedente consiglio comunale, cloud, esperienza dei cittadini nei servizi pubblici, estensione dell'utilizzo delle piattaforme SPID, carte d'identità, PIO, piattaforme notifiche digitali, per cui 340.000 euro che in parte sono già utilizzati, in parte lo saranno nel prossimo futuro, entro le scadenze previste del PNRR. Non ci fermiamo qua, si potrà chiaramente andare avanti. Ripeto, standardizzare i processi, ma soprattutto andare avanti a favore del cittadino, contenere gli obiettivi, se li avete letti all'interno del DUP, un passaggio che ha inserito anche la segretaria, ed lo cito, i 5 passi, no? Passo 1, definire il valore, passo 2, identificare il flusso del valore, passo 3, far scorrere il flusso, passo 4, implementare un sistema pool, passo 5, ricercare la perfezione. Gli obiettivi sono contenimento della spesa corrente, ho parlato prima, no, di quanto è stato difficile quest'anno chiudere la parte corrente, per cui tutto quello che si fa va anche al fine, no, di ottenere delle economie di scala e di riduzione della spesa corrente. Anche qui cito una frase interessante del DUP che dice: non è snella l'azienda che taglia in modo sistematico e indiscriminato spese e consumi diretti, sarebbe facile tagliare di qua e di là, no? Per evitare, bensì quella che dopo aver individuato con chiarezza il valore per il cliente, nel nostro caso il cittadino, focalizza su di esso i prodotti, i processi, le risorse e l'organizzazione in modo da attuare solo azioni e investimenti efficaci, eliminando invece quelli che non creano valore aggiunto. Questo è l'obiettivo principale che noi ci poniamo. Per cui tanti auguri chiaramente a chi sta lavorando, anche il nostro servizio informatico, il dottor Dal Bosco sta lavorando fianco a fianco con la dottoressa Brunelli per portare avanti tutte queste importanti innovazioni. Per quanto riguarda il capitolo economia, lavoro, turismo, vabbè, insomma, polo museale, stiamo andando avanti, sono usciti anche sul giornale, ricordo sul Il Quotidiano, alcuni articoli molto interessanti, abbiamo avuto degli incontri recenti sia con la provincia che con il Castello del Buon Consiglio, che come sapete sarà l'ente gestore del nostro polo museale. L'anno scorso il presidente Fugatti ha inviato una nota sia al comune di Ala che al Castello del Buon Consiglio dicendo che sono stati previsti a bilancio già dei finanziamenti sul prossimo bilancio triennale, per cui 23, 24 e 25, poi vi dirò anche l'entità, per il nuovo polo museale, appunto, che riguarderà il Museo del Pianoforte Antico e il Museo del Tessuto. Stiamo lavorando con il Museo del Buon Consiglio per predisporre la bozza, la convenzione finale che vedrà appunto, dovrà essere sottofirmata Comune e Provincia e buon consiglio per la futura gestione appunto del polo museale. Non facile predisporre la convenzione, perché quella prevederà tempistiche, modalità, risorse e finanziamenti importanti, l'abbiamo sempre detto, no? Senza il partner provincia un polo museale non potrà mai nascere, perché i costi sono altissimi, soprattutto i costi di gestione. Palazzo Taddei è già finanziato per quanto riguarda la sistemazione delle ultime stanze da restaurare, le pitture, circa metà sono fatte, metà sono previste per l'anno 23 e il primavera 2024. L'ultima da sistemare, non so se avete mai visto, è la famosa galleria, che è quel grande locale a volta che è prospiciente via Nuova, bellissimo. Quella è l'ultima parte di finanziamento pubblico, perché il restauro durerà qualche mese, perché ci sono tantissime pitture, consolidamenti e degli stucchi da fare. Per cui un polo museale che si presume col 2024 avrà una partenza, se non totale, perlomeno parziale. E quindi insomma un polo museale che sta andando avanti. E finanziamenti già stabiliti dalla provincia, avevano messo già sul 2023, sto andando adesso un po' a memoria, scusatemi, circa 500.000 euro, parte sulla parte corrente e parte sulla parte capitale il Buon Consiglio. Questi sono soldi affidati al Buon Consiglio per arrivare a oltre 1,5 milioni nei tre anni. Per cui il Museo del Buon Consiglio che sta lavorando con noi per accelerare il più possibile questo processo. Processo che noi su cui stiamo lavorando da anni, perché è quello che abbiamo individuato come leva per provare a far rinascere il nostro centro storico, un centro storico bellissimo, fantastico, io non mi stufferò mai di dirlo, un centro storico che pochi hanno e che bisogna cercare di sfruttare il più possibile. La parte culturale è quella che è ritenuta da noi, ma non solo da noi, perché ho visto recentemente anche un'intervista del presidente del consorzio commercianti di Trento, no? Di una città che ha oltre 1 milione di visitatori all'anno. Anche loro hanno individuato come far rinascere il commercio, perché avete visto le statistiche sui giornali di come il commercio nei centri storici sta purtroppo lentamente sempre più segnando il passo. E nell'intervista ha detto il presidente appunto che nella parte culturale, nella parte di eventi, che si può individuare il futuro sviluppo dei centri storici. Noi su questo stiamo lavorando da tempo in maniera importante, perché, ripeto, questo è il volano che può farci ricrescere. Per questo abbiamo sottofirmato con il MART un protocollo d'intesa per creare un museo diffuso, che già nella città di Belluto dell'anno scorso abbiamo visto nascere. Per questo stiamo andando avanti col progetto della Via della Seta con Rovereto, Villa Lagarina, provincia e comunità di Valle. Via della Seta che vede come punto fulcro qui da noi Palazzo Taddei, per poi arrivare a Rovereto e al filatoio di Villa Lagarina. Per questo stiamo lavorando lacramente anche con il progetto Fermenti, che ha visto nascere uno spazio aperto in Via Nuova. Il progetto Fermenti, come vi ricorderete, è partito in prima fase ancora nel pre-Covid, con la mappatura di tutti gli spazi. È un progetto gestito da due professionisti incaricati dal Comune di Ala come prima fase, e in seconda fase, quella che si sta attuando adesso, incaricati sempre lo stesso pool di professionisti incaricati da Confcommercio Rovereto insieme al Comune di Ala tramite un protocollo sottoscritto appunto l'anno scorso. Progetto Fermenti che vede la seconda fase appunto, che dovrebbe essere quella che dovrebbe rigenerare e cercare di portare negli spazi vuoti di Ala attività commerciali, ma non solo, attività di servizio, attività culturali, attività laboratori, attività professionali, tutto quello che può far crescere e dare visibilità al nostro centro storico. Un progetto di rigenerazione urbana che sta lavorando anche a Rovereto, con dei buoni o discreti perlomeno risultati. Questa sera, fra l'altro, al Centro Zendi ci sarà un incontro, no, proprio di Fermenti, dove si parlerà anche di co-working, di come si potrebbe incrementare la presenza di persone all'interno del centro storico, perché è chiaro che il commercio vive e dà servizi alle persone che frequentano i centri, perché insomma bisogna sempre stare comunque vicini a questa realtà importante, perché insomma è un progetto Fermenti che sta andando avanti. Nel capitolo, anche fra l'altro, che è il capitolo 7, economia, lavoro e turismo, un po' di cose ve le ho citate prima, ma anche sul mondo del lavoro, no? Noi stiamo tenendo, e l'aiuto e il sostegno alle famiglie stiamo tenendo duro, anche lì non abbiamo tagliato nulla sul bilancio comunale, sto parlando delle squadre 3-3D, 3-3E, tutte quelle sigle, no? Le squadre del verde, le squadre per gli archivi, noi ne abbiamo tre squadre degli archivi, che chiaramente ci costano importanti risorse, parte sono parte rilevante, finanziate dalla provincia, ma anche parte importante dal comune. Però squadre di lavoratori che per 5-6 mesi all'anno ci aiutano a mantenere pulito e ordinato il territorio, per cui persone che hanno bisogno di lavorare, che devono essere sostenute, che sono state espulse magari dal mercato del lavoro e che noi vogliamo appunto mantenere in vita dal punto di vista ovviamente lavorativo. Servizio civile, noi abbiamo tantissimi ragazzi del servizio civile, è un'opportunità importante, guardate che tanti comuni non utilizzano questa opportunità, invece noi abbiamo in biblioteca, abbiamo al Parla, abbiamo dei ragazzi bravissimi che per un anno lavorano qui da noi, portando anche esperienze loro, perché i ragazzi sapete che hanno menti frizzanti, per cui ci aiutano, magari portano loro qualche novità, questo è importante, per cui insomma progetti di servizio civile che noi manteniamo sempre comunque attivi. Le squadre del BIN, la squadra del BIN che anche ogni anno facciamo, insomma in realtà una quarantina di persone che noi ogni anno coinvolgiamo alla fine per aiutarci a portare avanti cose e lavori che magari non riusciremo a fare da soli. Cultura e associazionismo, sono quasi arrivato alla fine, per cui abbiate ancora un po' di pazienza, ma ci siamo quasi. Beh, cultura, insomma, anche lì non è stato facile, no? Riguardo la dottoressa Badessari e Michela Speziosi, non voler tagliare o cercando di limare il possibile quello che è il sistema eventi culturali qua d'Ala. L'ho detto prima, abbiamo individuato, ma non solo noi, l'ha detto anche il Comune di Trento, il compito del comune è quello di seminare, di creare un terreno fertile affinché a qualche operatore venisse voglia di investire nella nostra realtà. Il comune non può aprire botteghe, non può aprire bar, non può aprire ristoranti, non possiamo, non è nelle nostre corde, non possiamo farlo. Possiamo procreare quell'humus, quel terreno fertile per qualcuno che voglia venire ad investire da noi. E in virtù di questo realizziamo ogni anno decine di eventi importanti, minori, maggiori e quant'altro. Sto pensando alla città di Velluto, quest'anno siamo al 26esimo anno, la ricerca infinita di sponsorizzazioni private e pubbliche per cercare di per mantenere il budget costante, però per cercare di alleggerire sempre più le spese. Quest'anno, nel 2022, tantissime sono state le sponsorizzazioni che ci hanno aiutato a creare un evento importante, per cui alla città di Velluto, quest'anno ci sarà anche il concorso Giacomo Sartori, il festival Giacomo Sartori sarà nella primavera, manteniamo sempre comunque viva la stagione teatrale, Sipario d'Oro e quant'altro, anche lì con grandi soddisfazioni. Tutte le attività della biblioteca sono tantissime dedicate anche qui. Ringrazio chiaramente lo staff della biblioteca per il lavoro che fanno, perché presentazione di libri, tutte attività dedicate ai bimbi, ai più giovani, insomma sono tantissime attività che sono importanti per avvicinare anche il mondo giovane a un'istituzione importante che è quella della nostra biblioteca. Alla città di musica, il Natale nei palazzi barocchi, tutti eventi importantissimi che portano sicuramente fruibilità all'interno del nostro centro storico, ma portano anche economia. Riproporremo quest'anno insieme anche alla nostra Proloco Bacco Barocco, per cui sarà il secondo anno di questa importante manifestazione dedicata al mondo del vino delle nostre tantissime catine vitivinicole che devono crescere sempre di più, la nostra tradizione agricola è importante, per cui Bacco Barocco quest'anno sarà migliore rispetto ancora all'anno scorso. Stiamo lavorando ancora col Museo Civico di Rovereto per ricreare ulteriori percorsi rispetto a quello del bersaglio che abbiamo fatto l'anno scorso o due anni fa, nel 2021 forse, e l'anno scorso quello che dai Busoni va alla sega di Ala con grande soddisfazione di chi lo utilizza. Per cui insomma eventi a tutto tondo che cerchiamo di mantenere sempre comunque vivi. Siamo arrivati quasi alla fine, il mondo dello sport, benessere, tempo libero, vabbè, insomma, è inutile dirvi quanto sia importante, no? Il mondo dello sport per la nostra società, sia dal punto di vista, l'agonismo è importante perché aiuta chiaramente a far crescere i nostri atleti, ne abbiamo tantissimi di bravissimi anche a livello locale, ma lo sport è amicizia, socialità, stare assieme, creare delle regole, rispettare delle regole, per il mondo dello sport su cui noi vogliamo sempre comunque investire, rafforzando anche il rapporto con le associazioni sportive locali e anche non locali. Quest'anno per esempio sul bilancio parliamo anche di all'interno degli arredi per i parchi, vorremmo mettere anche una nuova attività, creare una nuova attività che va tanto di moda fra i giovani, che è il calisthenics, no? Per cui anche lì un'attrezzistica dedicata a questo mondo giovanile che con la ginnastica a corpo libero vuole aumentare il livello della salute fisica. Stiamo lavorando con la nostra associazione, con il Tennis Club di Ala, stanno predisponendo una domanda per realizzare un campo da padel. Sapete che i campi da tennis stanno lavorando molto bene dopo la copertura che abbiamo fatto in collaborazione sempre con il Tennis Club di Ala e grazie al finanziamento in parte ricevuto dalla provincia autonoma di Trento, 75% e col 25% copertura del comune, è stata realizzata un'importante copertura di campo da tennis che ha portato una fruibilità molto molto interessante come numeri, ripeto, da parte dei tennisti della Vallagarina che vengono ad utilizzare la nostra struttura. Insieme al Tennis Club abbiamo deciso di presentare domanda in provincia per il padel, sempre lì in zona Bastia. Anche lì il padel, non so chi lo conosce, è un'attività tennistica diversa, tanto di moda in questi ultimi anni, tanti sono i campi che stanno nascendo in tutta la nostra provincia e non solo, anche so che anche a Rovereto ne stanno progettando alcuni, e il Tennis Club si è detto disposto a fare richiesta di finanziamento in provincia, anche lì il 75% si è affidato e accordato, sarà a carico della provincia, il 25% a carico del comune, con l'aiuto sostanziale ovviamente della nostra associazione tennis. Dicevo prima del Giro d'Italia 2021 che tanti turisti ha portato alla sega, ci piacerebbe incrementare questo numero, perché questo vorrebbe dire incrementare anche la parte economica dei nostri albergatori su alla sega, albergatori e non solo, anche chi sta gestendo i B&B e chi sta gestendo il campeggio, per cui creare economia. E in virtù di questo stiamo pensando e avevamo pensato insieme alla società ciclistica di Ala di realizzare un evento quest'anno dedicato in ricordo al Giro d'Italia 2021, un evento, una giornata con una gara importante appunto che ricordi quel giorno, e lo faremo questo, lo stiamo perlomeno progettando insieme alla nostra società ciclistica e abbiamo coinvolto anche in questo, per avere un aiuto sostanziale, ma non solo economico, ma soprattutto di visibilità, la nostra PT e anche Trentino Marketing. Trentino Marketing, sapete, è anche un motore incredibile turistico della provincia autonoma di Trento, crede in questo progetto anche perché vi ricordo che la Sega di Ala fa parte delle 23 salite, delle grandi salite del Trentino. Quindi creare una gara che ricordi su una salita che ha ospitato la tappa del Giro d'Italia sarebbe anche dare in là a una serie di progetti anche sulle altre grandi salite del Trentino che hanno ospitato sempre il Giro d'Italia. Quindi un progetto che vedremo di portare avanti nel corso dell'anno, che vedrà appunto un evento ciclistico insieme appunto a Trentino Marketing, alla PT e anche alla provincia autonoma di Trento, che ci metterà a disposizione sempre il servizio SOVA, quello che ci ha aiutato all'allestimento del Giro d'Italia, vi ricordate, nel 2021, realizzando tutti quei manufatti sparsi sul territorio, la parte di SOVA che realizza anche il Festival dell'Economia a Trento, il Festival dello Sport, quindi insomma anche lì realizzando dei manufatti lungo il percorso che ricorderà quell'importante giorno. Sport anche che, e qui guardo il consigliere De Michè, che ha visto quest'anno delle nuove gare nascere anche dal punto di vista gare di atletica leggera, di corsa in montagna e non, Valle dei Ronchi, Lessini, per cui insomma delle gare importanti. Penso anche al recente trofeo nazionale che ha realizzato per la prima volta, primo trofeo nazionale, Rari-Nantes in piscina, che ha portato 530 atleti a gareggiare ad Ala in due giorni. È stato un evento incredibile, riportato dalle TV, insomma ha portato economia a tutti i nostri, erano tutti i nostri alberghi e tutti i B&B esauriti per la notte, i ristoranti che hanno servito le persone, insomma eventi sportivi che creano, fanno parte di quel pacchetto di eventi che creano interesse, fanno crescere la comunità. Sono arrivato quasi alla fine, servizi, aiuti e sostegni per la comunità. Qua mi sono appuntato alcune cose interessanti. È partito quest'anno il nuovo progetto denominato Ala Studi, che è il dopo scuola, diciamo, i compiti assieme, riduttivo dire compiti assieme perché è un tenere assieme dei ragazzi nel dopo scuola, per cui un progetto partito insieme alla parte amministrazione comunale di Ala in collaborazione con Asset e con la cooperativa Al Ponte, un progetto che sarà incrementato e che sarà sempre più conosciuto nel corso di questo periodo fino appunto alla stagione scolastica. Non solo quello, per quanto riguarda, poi vi citerò altri due progetti interessanti, Casa della Salute, me lo sono segnato, allora sapete che il nostro presidio ospedaliero di Conosto, perché sul nostro territorio in realtà di proprietà dell'azienda sanitaria e non del comune, chiaramente a parte l'edificio lungo via Brigata Mantova che è di proprietà comunale, però dato incomodato d'uso tanti anni fa all'azienda sanitaria, che ha ricevuto dal PNRR un sostanziale investimento di circa 1 milione di euro per completare i lavori di sistemazione della nostra Casa della Salute, che diventerà Casa della Comunità, dove saranno presenti le cure intermedie, che già sono operative con circa 20 posti letti occupati, dove sarà operativa nel futuro i 20 posti di RSA, dove è già operativa in parte la medicina di base, infatti sono già 5 i medici di base presenti alla Casa della Salute, con degli ambulatori veramente, veramente belli, fra l'altro, e con tutti i servizi effettivamente che stanno sempre più andando avanti, perché insomma una Casa della Salute che sta vivendo e verrà ulteriormente risistemata, i lavori partiranno, ho sentito l'azienda sanitaria proprio qualche giorno fa, dovrebbero partire credo già nell'estate, forse anche prima, forse già con la primavera, partire i lavori appunto per utilizzare quel milione pervenuto dal PNRR. Implementare ulteriormente, me ne sono segnato, la rete esistente dell'impianto di videosorveglianza, sapete che tanto è stato fatto anche nel 2022, nel bilancio attuale che stiamo discutendo oggi, ci sono altre somme dedicate alla videosorveglianza, stiamo prevedendo anche l'acquisizione di alcune telecamere mobili da spostare nei punti sensibili, in alcune isole ecologiche, in alcuni luoghi ritenuti appunto sensibili, per cui delle telecamere mobili da spostare in 2 o 3 giorni per cercare di cogliere alcuni, fra virgolette, misfatti. Continuare ad aiutare le associazioni, come già fatto appunto per l'ex canonica, sto parlando delle sedi, e per l'ex, per l'attuale, cioè per la sede futura del mondo degli apicoltori. Altri due progetti che volevo citare, che nell'anno 2023 avranno pieno compimento, quello spazio d'ascolto dedicato al mondo degli anziani, gestito da una nostra collaboratrice in maniera veramente egregia, è uno spazio d'ascolto credo forse unico in Trentino, dedicato al mondo degli anziani e delle persone solo, un servizio molto molto utilizzato e molto molto apprezzato, perché tanti sono i commenti entusiastici che riceviamo e gli attestati di soddisfazione che riceviamo dalle persone coinvolte, persone sole, no? Che hanno bisogno semplicemente magari di una parola di ascolto, di un aiuto per la spesa, ma anche semplicemente di una telefonata per farle sentire meno sole, purtroppo sono tante. Stanza di Antigone, progetto seguito appunto dalle nostre due assessore, Francesca e Michela dedicato al mondo, alla violenza, alle vittime della violenza di genere, per cui sono due progetti che proseguiranno, ma tanti altri sono in laboratorio. E poi, ultima cosa, stiamo cercando di riproporre con grande sacrificio, ma insomma non tutti sono inseriti in questo bilancio, ma nel corso delle variazioni che faremo, ecco questa piccola parentesi, presumo che nel corso dell'anno faremo tante variazioni di bilancio, perché ripeto, l'incertezza di investimenti e finanziamenti, man mano che arriveranno andremo a cambiare, integrare, modificare le attuali somme a disposizione con delle variazioni di bilancio. L'anno scorso ne abbiamo fatte 7-8, se ricordo bene. Io stimo che l'anno proprio, che quest'anno, nel 2023, ne faremo con grande soddisfazione da parte della dottoressa Baldessari, faremo parecchie variazioni di bilancio, perché questo è l'auspicio. In queste variazioni, alcune sono già previste, altre no, ci piacerebbe incrementare quei progetti che ci hanno dato soddisfazione, che quest'anno hanno visto un aiuto alle famiglie per quanto riguarda i centri estivi locali. Come sapete abbiamo fatto un bando di circa 10.000 euro che è stato completamente esaurito, un aiuto appunto sul ticket, io lo chiamo così, pagato delle famiglie per i ragazzi, per i propri ragazzi che hanno utilizzato i centri estivi. 150 domande, 150 domande ammesse, per cui insomma anche lì un aiuto prezioso alle famiglie, ne siamo felici, come un grande aiuto lo era stato per l'acquisto, quel progetto che abbiamo fatto, per l'acquisto di strumentazione informatica per i nostri studenti, no? PC, tablet, sull'onda della didattica a distanza, anche lì era stato esaurito tutto, per cui insomma anche lì saremo sempre comunque attenti a portare avanti queste progettazioni che è di sostegno alle nostre famiglie. Insomma. Io ho esaurito al momento tutta la mia relazione, sono andato un po' lungo, però insomma d'altra parte discutiamo di bilancio una volta all'anno, insomma, mi sembra giusto anche tediarvi un attimino, ma anche per dare soddisfazione a chi lavora tanto e chi porta avanti questi progetti, e non sto parlando ovviamente della parte politica, ma soprattutto della parte gestionale, perché compito nostro, lo dico sempre, è dare degli indirizzi, creare, pensare alla progettazione, poi ci vuole qualcuno che li tramuti in realtà. E questo qualcuno chiaramente deve seguire un progetto, questo vuol dire chiaramente impegno della struttura, non è facile. Ricerca, ecco, il nostro compito è ricercare i finanziamenti, le risorse. In questi anni sono stati tanti finanziamenti arrivati, non ho ricordato i 2,5 milioni arrivati l'anno scorso per il centro polifunzionale, insomma, sul PNRR. Cioè, la ricerca di finanziamento e di risorse è continuo. Non facile, perché tutti fanno lo stesso lavoro che facciamo noi, e i comuni in Trentino sono 166 e tutti hanno le stesse esigenze, però portare a casa risorse sicuramente è importante per creare e mettere a terra, adesso va di modo di mettere a terra, i progetti pensati. Ecco, noi pensiamo, speriamo di realizzare, ma chi ci aiuta a portare avanti tutto è ovviamente la struttura comunale, che ringrazio nel suo complesso. Grazie.
Grazie Sindaco. Volevo proporre una decina di minuti di pausa prima di ascoltare la relazione dell'assessor Speziosi ed aprire la discussione sul bilancio. Sono circa le 11, ci ritroviamo verso le 11:10. Grazie. Riprendiamo la seduta. Attendiamo un attimo. Angelo sta rientrando. Aspettiamo un minuto. Riprendiamo con 13 e poi integriamo l'entrata. Benissimo, allora diamo la parola all'assessore Speziosi per la relazione. Prego.
Sì, do lettura di una mia breve relazione, no, sul bilancio previsionale. In data odierna si sottopone alla vostra approvazione il bilancio di previsione 2023-2024-2025 triennale entro i termini previsti dalla legge. Esso è risultato di lavoro di previsione che costituisce una stima e soprattutto uno sforzo di programmazione al fine di rispettare gli impegni che ci si è prefissati nel corso dell'anno e del triennio in coerenza col DUP, il documento unico di programmazione, documento di cui abbiamo parlato ampiamente in questi ultimi anni. Il bilancio di previsione finanziario è appunto triennale e svolge finalità politico-amministrativa, consentendo quindi di una programmazione di noi amministratori, esercitando l'indirizzo e il controllo dell'organo esecutivo. Di programmazione finanziaria, in quanto viene descritta come si riesce a realizzare finanziariamente gli indirizzi della decisione politica, sociale ed economica e di destinazione delle risorse attraverso la funzione autorizzatoria e la verifica degli equilibri di finanziari di copertura della spesa di funzionamento e di investimento programmate. Stante l'importanza del bilancio di previsione, in particolare come strumento di programmazione e di autorizzazione della spesa, nel corso del 2023 sarà opportuno prevedere, qualora si verificassero le necessità, delle variazioni in corso d'anno. E quindi ci sarà la necessità di prevedere delle sedute di aggiornamento del bilancio al fine di rendere lo strumento amministrativo contabile sempre più aderente alle dinamiche e alle decisioni che interessano il nostro comune. Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023, come vi ho detto prima, è stato sottoscritto a novembre, il 28 novembre 2022 e in particolare le misure di politica tributaria prevedono la disapplicazione dell'IMIS per l'abitazione principale e fattispecie assimilate, eccetto fabbricati di lusso come da normativa vigente, l'esenzione IMIS per le scuole primarie come da normativa vigente, aliquota agevolata 0,55 per fabbricati strumentali categoria D1 fino a 75.000 euro di rendita, categoria D7 e D8 fino a 50.000 di rendita e aliquota 0% per categoria D10 fino a 25.000 di rendita. Aliquota 0,79 per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttiva e 0,1% per i fabbricati D10 e strumentali agricoli. Ulteriore aliquota agevolata per le categorie catastale C1, C3, D2 e A10, portata da 0,86 a 0,55%, deduzione della rendita catastale pari a €1.500 per fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita superiore a 25.000 euro, facoltà per i comuni di disapplicazione dell'aliquota agevolata per impianti di risalita e campeggi di 8, conferma dell'aliquota 0,985 per le categorie residuali. Per quanto riguarda invece la provincia per le assegnazioni a valere sul fondo perequativo, conferma il conferimento compensativo per il minor gettito IMIS relativo all'applicazione alle categorie catastali D1, D7, D8 e D10 e strumentale attività agricola, in particolare alle categorie diverse dalla D10, con aliquote agevolate. Il trasferimento compensativo per il minor gettito IMIS a seguito dell'esenzione della fattispecie di abitazione principale, fabbricati assimilati e relativa pertinenza. Trasferimento compensativo di IMIS per il mancato gettito IMIS relativo agli immobili di proprietà di enti strumentali della provincia, trasferimenti in sostituzione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, trasferimenti per la quota del servizio biblioteca, trasferimenti relativi alla sostituzione del minor gettito dell'imposta sulla pubblicità, assegnazione di un trasferimento compensativo per il minor gettito per modifiche delle rendite di fabbricati inclusi nella categoria D imbullonati, trasferimenti riguardanti l'adeguamento dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori. Sono confermati poi i fondi specifici per i servizi comunali, quali il servizio socioeducativo per la prima infanzia, il fondo per il servizio di custodia forestale e il fondo per il servizio di polizia locale. Come è successo per l'anno 2022, anche per il 2023 i comuni dovranno affrontare le conseguenze economiche e sociali derivanti dalla crisi economica, i cui effetti in termini finanziari sul bilancio di previsione sono difficilmente prevedibili. I comuni sono comunque tenuti al rispetto degli equilibri sancito dalle norme di contabilità pubblica, che deve essere assicurato congiuntamente agli obiettivi di amministrazione pubblica a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi per i cittadini. Per queste ragioni, anche per il 2023, la provincia rende opportuno sospendere l'obiettivo di qualificazione della spesa, mentre resta ferma l'applicazione delle disposizioni che recano vincoli alla spesa relativa all'assunzione del personale. Gli obiettivi di contenimento della spesa corrente rimangono comunque prioritari per la nostra amministrazione attraverso l'individuazione di risorse virtuose che saranno perseguite con attenta valutazione da parte di ogni servizio. Sicuramente uno strumento di riequilibrio della spesa pubblica è quella del partenariato tra pubblico e privato, in quanto le amministrazioni pubbliche hanno la necessità di individuare nuove risorse per coprire le spese per la realizzazione e manutenzione di opere e di servizi. Come amministrazione si ha l'intento di ricorrere a questo strumento nel campo della gestione dell'illuminazione pubblica, con un lavoro di efficientamento energetico e interventi sulla rete per il corretto funzionamento e la messa in sicurezza. Si stanno valutando anche altre possibilità sempre in ambito del risparmio energetico. L'introduzione di norme nazionali derogatorie ed emergenziali ha consentito ai comuni di fronteggiare i minori gettiti di entrate e le maggiori spese con l'assegnazione di contributi statali integrativi. Ad oggi non sappiamo se anche per l'anno 2023 saranno previsti degli interventi statali per l'eccezionale incremento dei costi di energia elettrica e gas, del costo delle materie prime e in generale dell'inflazione. Per questa ragione è stato istituito un fondo emergenziale pari a 40 milioni di euro da destinare ad oneri correnti sul bilancio, somme che saranno rese disponibili ai consumi in sede di assestamento del bilancio provinciale. La giunta provinciale infatti si è impegnata a rendere disponibili queste somme anche per il 2023. Nel 2022 di questi 40 milioni, 20 milioni sono stati destinati e ripartiti in fondi in base all'incidenza media della spesa corrente per l'anno 2020-2021 nell'intero comparto dei comuni. 3 milioni sono stati ripartiti in modo da garantire la quota ex FIM accertata nel rendiconto di gestione 2020-2021 e infine la quota di 17 milioni sono stati ripartiti per far fronte al caro energia. Al comune di Ala per l'anno 2022 di queste risorse sono stati assegnati 462.000 euro 080,72. Entrando nello specifico delle componenti del nostro bilancio, abbiamo le entrate tributarie che ammontano a 3.782.230 euro, dove, come abbiamo già detto, si confermano le aliquote dei tributi anno 2022 e pertanto il gettito 2023-2025 è aderente alle previsioni dell'anno appena trascorso. Abbiamo un importo di 2.682.268 per IMIS, compreso del lavoro di accertamento per il recupero dell'attività di accertamento. 1.097.462 riguarda la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. E poi dal 1 gennaio 2001 è entrato in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e canone di mercato che per tutto il 2023 è stata affidata la gestione del canone alla società ICA. Per l'anno 2023 non è prevista l'applicazione di agevolazioni invece a favore di operatori come era stato previsto nel periodo di emergenza sanitaria da Covid. Per quanto riguarda le entrate da trasferimenti correnti ammontano a 3.431.971,80, si riferiscono alle norme del titolo secondo e comprendono i contributi correnti da parte dello Stato, della provincia, di altri enti del settore pubblico, destinati al finanziamento dei servizi fondamentali dell'ente. Come detto poco fa, in queste voci sono limitate le risorse ex FIM, in quanto si limitano alla quota di recupero connesso all'operazione anticipata dei mutui. Nei trasferimenti correnti sono inclusi fondo perequativo, fondo specifico servizi comunali, quali servizio asilo nido, contributo provinciale per il servizio di custodia forestale di Ala e Avio, altri trasferimenti nel campo sociale, in particolare i progetti occupazionali e il piano giovani di zona. Poi sono inclusi trasferimenti da parte del Comune di Avio per la gestione associata del Corpo di Polizia Municipale, il servizio custodia forestale e il servizio asilo nido. Poi una piccola parte riguarda la compartecipazione dei costi degli ospiti in casa di riposo e il rimborso dell'energia elettrica dell'impianto fotovoltaico del centro natatorio. Nelle entrate extratributarie, che ammontano a 2.995.994,60, comprendono tutti gli importi per la gestione dei beni, tariffe e gettito del servizio idrico fognario, servizio di depurazione, corrispettivo per il servizio di distribuzione di energia elettrica. Si confermano poi le previsioni per diritti di segreteria, le entrate dell'asilo nido, locazioni immobili, proventi gestione di boschi e terreni, corrispettivi da vendita dei prodotti del taglio del bosco, canone di affitto delle malghe, servizio cimiteriale per rilascio e rinnovo concessioni cimiteriali per tombe di famiglia e servizi cimiteriali a pagamento. Poi ci sono i proventi derivati dall'attività di controllo di repressione e regolarità degli illeciti, i dividendi percepiti per la partecipazione in società, che sono più che dimezzati rispetto agli anni precedenti. Poi ci sono altre voci che riguardano le compartecipazioni di privati per lo svolgimento di attività culturali e turistiche, la contabilizzazione dell'IVA a credito del regime split payment e la vendita di beni. Tra le partecipazioni che vi ho appena citato si confermano le partecipazioni in consorzio dei comuni, Dolomiti Energia, Primiero Energia, Trentino Digitale, Trentino Riscossioni e Azienda per il Turismo di Rovereto, Vallagarina e Montebaldo. Si prende atto che tutti i bilanci delle società partecipate al 31-12 sono stati approvati e nessuna società e organismo partecipato è in perdita. Per quanto riguarda le spese correnti, ammontano a 10.362.401,50, che comprendono i redditi di lavoro dipendente, l'acquisto di beni e di servizi, imposte e tasse a carico dell'ente. Mentre per le spese in conto capitale abbiamo un ammontare di 16.394.367,71, che riguardano gli investimenti sull'anno 2023. Il nostro bilancio chiude con un totale generale di 32.886.766,52 in entrata e in spesa. Gli investimenti non ve li sto a citare perché li ha descritti con molta attenzione il nostro sindaco. Anche per il triennio 2023-2025 non è prevista al momento l'assunzione di nuovi mutui. Questo è il quadro del nostro bilancio. E nell'aprile del 2021 il governo ha trasmesso il bilancio nazionale di ripresa e resilienza, il famoso PNRR. È un piano che è stato approvato ed è un piano che deve essere realizzato entro il 2026 attraverso una serie di decreti attuativi. E come sappiamo il PNR è impostato in 6 missioni che riguardano previste dalla Next Generation, che riguardano la missione 1 digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, la missione 2 rivoluzione del verde, transizione ecologica, e la missione 3 infrastrutture per una mobilità sostenibile, la missione 4 istruzione e ricerca, missione 5 inclusione e coesione, missione 6 salute. faccio questo appunto perché appunto come avrete visto all'interno del DUP vi è un quadro delle candidature dei finanziamenti del PNR del comune di Ala. È importante sottolinearlo perché avete visto sicuramente che abbiamo una tabella riepilogativa dove vengono elencati gli interventi per il quale abbiamo un importo finanziato. C'è un intervento che riguarda l'efficientamento energetico dell'illuminazione della biblioteca comunale, intervento già eseguito nel 2022, che è finanziato dal PNR per 70.000 euro, l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica anno 2023 per altri 70.000 e sull'anno 2023, efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica sull'anno 2024 sempre per 70.000 euro. Dopodiché abbiamo una serie di finanziamenti riconosciuti su di interventi nei processi di digitalizzazione e l'esperienza e abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali comunali, abilitazione al cloud per sempre sull'anno 2023, l'adozione dell'app IO per i comuni e l'estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale. Il totale per il momento degli importi finanziati corrisponde a 518.376.000 euro, di cui 340.815 che riguarda solo obiettivi per la digitalizzazione. Già tanto è stato fatto appunto nel nostro comune nel settore della digitalizzazione, la dimostrazione sono gli importanti riconoscimenti ricevuti. Merito del lavoro vero, lavoro sudato, portato avanti dal nostro segretario comunale assieme a tutti i dipendenti che credono e hanno creduto nella promozione e nell'utilizzo di strumenti digitali per arrivare poi alla semplificazione e alla standardizzazione dei processi al fine di ottimizzare l'accesso ai servizi a favore dei cittadini, che deve essere sempre il centro di ogni nostra azione. L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha previsto nel DUP un'apposita sezione dedicata al PNRR e tutti i documenti di programmazione sono coerenti con l'evoluzione dei progetti finanziati. Ha verificato che siano stati previsti appositi capitoli nel PEG al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e nel rispetto delle regole contabili previste per i fondi PNRR. Il revisore ha inoltre verificato le previsioni di parte corrente, rilevando congruità tra le previsioni di spesa e attendibilità per le entrate, conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese di investimento. Ha verificato che il bilancio sia redatto secondo le norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del decreto legislativo 118/2011, rilevando coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, esprimendo quindi un parere favorevole. E se tutti voi consiglieri avete avuto modo di leggere con attenzione i documenti depositati per vostro studio e approfondimento, vi sarete sicuramente resi conto che è stato fatto un grosso lavoro in questi anni appena trascorso e un'impegnativa programmazione per il futuro. Come amministrazione sentiamo forte la responsabilità di dover mantenere il bilancio comunale sano e pronto a rispondere alle esigenze della collettività. Anche nei prossimi anni e ogni scelta fatta oggi e che sarà fatta in futuro sarà sempre nell'interesse generale di tutta la cittadinanza. Si garantisce un buon livello di servizi a cittadini, il rigoroso rispetto dei conti nell'interesse dei cittadini di oggi, ma soprattutto nelle generazioni future. Per questo bilancio, con il sindaco e i responsabili dei vari servizi, ci siamo riuniti più volte per cercare di capire come utilizzare, ottimizzare al meglio le risorse a disposizione a contenere le spese correnti e in conto capitali. Abbiamo trovato in tutti i responsabili dei servizi ampia collaborazione e disponibilità in un momento poco sfarzoso. In questa occasione non può essere lodato il lavoro svolto. Ci tengo quindi un ringraziamento venga recepito da tutto il personale, un ringraziamento particolare al nostro segretario comunale, alla dottoressa Baldassari, all'ufficio finanziario Grazie al Sindaco, ai miei colleghi assessori e a voi tutti consiglieri. Buon lavoro.
Grazie mille per la precisa relazione, accurata direi relazione. Ringraziamo anche noi tutta la macchina amministrativa comunque per aver raggiunto questi risultati. E bene, apriamo quindi alla discussione. Ci sono interventi. Consigliera Zomer, prego.
Grazie Presidente. Inizio io, non so se però ci sono altri colleghi che vogliono intervenire. No, ok. Non so se facciamo come l'anno scorso, quindi raccogliamo un paio di domande, come siete più comodi.
Prego, Assessore.
Magari se posso faccio una proposta, cioè facciamo una raccolta, una prima raccolta di domande, quindi accumulate più domande in una, e alla fine della raccolta del primo giro di domande rispondiamo e poi ne facciamo un secondo e poi basta, insomma, due giri di domande. Ecco.
Grazie. Prego, consigliera.
Grazie, perfetto. Mi viene prima di tutto da fare una piccola osservazione rispetto a una richiesta che era stata fatta l'anno scorso, che vale per noi, credo, della minoranza, però non so se vale anche per la maggioranza, ma penso di sì, in termini di leggibilità e di lettura. L'anno scorso erano state inserite all'interno del DUP le opere in corso, in fase di progettazione, in fase conclusiva. Quest'anno tutti questi suggerimenti sono andati scomparendo. Ugualmente appare nelle schede di bilancio, dove nelle schede, perdonatemi, non sono una tecnica, mi riferisco alle schede dove sono indicate le disposizioni economiche, quindi con eventuali disponibilità o indisponibilità economica, mentre l'anno scorso vi erano la specifica dei lavori, eccomi, mi riferisco alla scheda 1, pagina 74 del DUP. Mentre l'anno scorso ritrovavamo tutte le singole voci, quest'anno purtroppo, quindi il discorso a monte è in termini di leggibilità e di trasparenza nei confronti di chi si trova a leggere questo documento, adesso abbiamo per tutte le categorie, quindi categoria 1, 7, 12, 16 e non procedo nella lettura, un'unica voce che è sempre la tipologia di codice 7, che è sempre la manutenzione straordinaria. Quindi se l'anno scorso trovavamo categoria 1, codice 7, appunto i progetti di cui ha parlato il sindaco, che sono il rifacimento del marciapiede secondo lotto, ritrovavamo la messa in sicurezza, tutte le varie opere, e di fatto questa scheda era composta di 4-5 pagine, spiace vedere che la scheda si riassume in una pagina e mezza e tutti i categorie 7, adesso la chiamo così, ma questo è il riferimento che viene dato a un non tecnico, si riassumono in manutenzione straordinaria. Questo ci toglie di leggibilità, perché se l'anno scorso, non mi sono preparata come dovuto, però se l'anno scorso sommando le cifre avevamo un totale di spesa, adesso prendo una voce che è quella della categoria 11, sport e spettacolo, di 250.000 se non vado fuori memoria, adesso abbiamo un'unica voce di 130. Quindi facciamo lato mio, insomma, faccio fatica a comprendere cosa è stato fatto, cosa è in corso, cosa manca da svolgere. E questo appunto richiederebbe, è ben vero che il sindaco ha esposto lungamente quali sono le cose in essere o in non essere, ma tutti quei lavori le cui voci di spesa sono in parte sul 2022, in parte sul 2023 o 24-25 che siano, non traspare qui chiaramente cosa è già stato speso, cosa manca spendere. Non so, l'esempio, prima il sindaco ha citato i lavori nel teatro Sartori, ha detto pochissimi lavori sono ancora da fare, ma io qua vedo che il teatro Sartori ha 2,5 milioni, 12.4 ristrutturazione e riqualificazione del teatro Sartori. Io qua lo vedo, quello ok, immagino che i 2 milioni e 600 mila siano il progetto rinnovato che abbiamo visto più o meno 2 anni qua, ma non comprendo quello che ha detto il sindaco di piccoli lavori da fare, cosa si intende all'interno di quel 12.7 che è manutenzione straordinaria ed è 264.000. Quindi lato nostro ci manca questa trasparenza di informazione perché facciamo molta fatica a leggerlo. La faccio io, non so se è un mio problema o anche altri colleghi condividono la stessa sofferenza. Sì, pagina 74 dell'allegato A della delibera 3. Questo, ecco. Il DUP, di fatto si tratta del DUP, e il discorso è proprio un discorso di confronto, per cui, non so, questo è quello dell'anno scorso dove si vedevano tutte le singole voci e chiaramente tornava utile. Poi so anch'io che la voce di somma urgenza è 900.000 e quella sarà lì e lì dentro c'è un grande calderone perché è la somma urgenza, ma tutte le altre era utile avere i singoli, che ritroviamo nell'elenco investimenti, ma diventa davvero, cioè io ho fatto il gioco di Tetris di incastrarlo, okay, serve tanto tempo, e chiaramente lasciare i documenti, visto che c'era stata una proposta, ricordo dall'assessora Prone, perché l'input di avere in corso in fase finale era nata dall'assessora e apprezzato molto l'anno scorso il lavoro fatto testuale di aggiornamento, quest'anno siamo ritornati un po' indietro da questo punto di vista. Questo è un discorso di forma. Vado alle domande tecniche. Sì.
Magari rispondiamo subito a queste cose. Ovviamente le schede approvate, le schede depositate sono state redatte secondo la legge, no? Dopodiché ero molto serena anche nell'esposizione, perché se si legge interamente il DUP veramente si ha un'analisi dettagliata di tutti quelli che sono le opere in corso e quello che si sta facendo. Magari do delle indicazioni. La tabella riportata a pagina 74, quella lì è una tabella riepilogativa dove vengono messi, diciamo, tutto quello che si vorrebbe realizzare, cioè che si vorrebbe, che c'è il desiderio di poter realizzare. Infatti c'è eventuale disponibilità, viene messa in luce quale dovrebbe essere l'eventuale disponibilità finanziaria. Dopodiché, se andiamo avanti nella lettura del nostro DUP, arriviamo a pagina 83, a pagina 83 c'è un elenco dettagliato che esprime quelli che sono le previsioni del 2023, 2024, 2025 con un elenco dettagliatissimo. Questo elenco non sarebbe neanche previsto dalla norma, previsto dalla legge di essere riportati, ma siccome noi vogliamo essere il più ampiamente trasparenti possibili, abbiamo deciso di indicarlo. Non sarebbe neanche uno dei requisiti fondamentali del DUP. In qui c'è un elenco dettagliatissimo di tutte le opere suddivise per anno, quindi basta darle una lettura. Quindi non si può dire che non si hanno gli strumenti per poter eseguire, per poter verificare quello che viene fatto. Infatti, se andiamo a vedere il totale degli investimenti è di 16.394, quelli che ho appena detto nella relazione, quelli che ha illustrato il sindaco. Se andiamo a spulciarli, sono tutti quelli, abbiamo ascoltato il sindaco per più di un'ora e mezza e ha elencato alla fine tutto quello che è riportato in questa tabella. E ovviamente se andiamo avanti ancora nel nostro DUP, a pagina 91 addirittura, lì abbiamo proprio lo stato di attuazione delle opere in corso di esecuzione. Cioè ci sta ad indicare, per esempio, per l'ampliamento delle scuole elementari di Ala, qual è lo stato delle cose. Addirittura viene messo il numero della determina, quando è stato approvato, quali sono i criteri, chi è l'azienda a cui è stato appaltato il lavoro. Cioè più di così penso che non si possa fare e più di così non si possa dettagliare. Quindi è semplicemente, capisco che non sia una cosa così immediata, però bisogna prendersi il tempo di leggerlo un attimino con attenzione e si trovano tutte le risposte e si trova tutto il dettaglio di quello che si prevede di fare. Quindi è suddiviso in capitoli, cioè c'è la parte iniziale dove ci sono tutte la parte strategica, quello che si vuole fare. C'è una parte, la tabella riportata che prima è stata elencata, dove si mette i desideri, i sogni nel cassetto e dove si dice quali sarebbero gli importi, dopodiché si entra nello specifico del nostro bilancio con un elenco veramente dettagliato di quelli che sono gli investimenti e poi successivamente addirittura viene descritto lo stato di attuazione delle opere. Dopo, se c'è bisogno di un aiuto, una descrizione più dettagliata di quanto riportato, siamo disponibili, ovviamente siamo qui che ne parliamo, quindi c'è disponibilità, però non si può dire che non vengono riportati i dati. E dopo sottolineo, che mi preme sottolineare perché me lo ricorda anche la dottoressa Baldassari, è che il DUP depositato, il DUP che avete nelle mani è come quello dell'anno scorso, non ci sono variazioni anche perché viene seguita la norma di legge, insomma, e quindi non può essere diverso e anche i dettagli contenuti sono esplicitati nello stesso modo. L'innovità, diciamo, che rispetto al passato è quella che ho citato anche nella mia relazione, è l'introduzione di tutto un bel blocco che riguarda il PNRR. Questa sì è un'introduzione nuova che va ad arricchire e va a sommarsi a tutto il lavoro ordinario e straordinario che è stato fatto, che ovviamente è vero che arrivano dei finanziamenti, però anche dietro alle questioni del PNRR c'è un grosso lavoro di monitoraggio dei bandi che escono e di tutto quello che comporta. È per questo che ho voluto sottolinearlo, perché ovviamente è lavoro in più per i nostri uffici, insomma. Grazie.
Sì, prego, sindaco.
Domande, visto che ha citato il teatro. Beh, effettivamente quella che citava la descrizione da pagina 74 o 73, non ricordo, che sono 5 facciate, dove riporta puntualmente lavoro per lavoro, previsione e quant'altro. Del teatro invece, quello pagina 91, se ricordo bene, che è l'altra numerazione, assessore, dove si presenta lo stato di attuazione delle opere in corso di costruzione, lì si parla anche del teatro, che è l'opera pubblica 57, no? Allora qua si dice che i lavori nell'importo di 356.000, che sono quelli già realizzati della ditta FF Restauri, che sono praticamente i lavori fatti per il palco, le facciate, quello che avete visto se siete stati al teatro recentemente, e ho citato che non sono ancora realizzati perché i lavori si sono conclusi nel febbraio dell'anno scorso, sono in fase di attivazione alcune modeste lavorazioni di completamento per la piena funzionalità delle strutture, gestione e impianto. Questi sono i lavori affidati, realizzati. Quello di 2 milioni invece che ci dava prima, ecco il progetto dell'architetto Baldassari che avevamo approvato come progetto preliminare qualche anno fa qua in Consiglio, ma quello è nella scheda delle opere di inseribilità senza finanziamento, per cui è una delle opere che abbiamo lì come futuribili, però non ancora finanziate. Questo è il concetto, cioè descrizione delle opere già realizzate al teatro sono queste, no? Quelle che ho appena detto stato d'attuazione, per i quali manca qualcosina da fare ancora. Quello dei 2 milioni, che è la rivisitazione complessiva da progetto preliminare, intendiamoci, che rivedeva il raddoppio della platea e quant'altro, quello è lì come in area di inseribilità, come opere. Ho voluto puntualizzare questo.
Grazie per le puntualizzazioni. Ecco, allora facciamo attenzione a parlare di mancanza di trasparenza in questo caso, anzi può essere addirittura un eccesso di una trasparenza non dovuta, come abbiamo capito, quindi magari una variazione di forma. Comunque prego, consigliera Zomer, se vuole continuare.
Grazie. No, grazie della risposta. Sono d'accordo, cioè ho letto giustamente la... L'assessore ha detto c'è necessità di leggere tutto, sono d'accordo, ho letto, ma appunto il lavoro di ricongiungimento dei pezzi rende tutto disponibile, ma tutto un po' più difficile. Anche l'anno scorso, immagino, come ha detto, sia stato fatto a norma di legge e l'anno scorso ci aveva in un unico riepilogo tutte le voci. In questo momento le stesse voci sono suddivise in 3 schemi diversi, tra l'altro uno schema ragiona per categorie e codici, l'altro ragiona per missioni. E quindi Ma insomma, probabilmente è una mia difficoltà. Se gli altri colleghi riescono, assolutamente. Uno per ricondurlo deve comunque. Certamente, certamente. E, no, rimane appunto, ci sono queste voci e si vede appunto, non so, ritorno sull'esempio del teatro, è vero, appunto nel secondo schema ci sono 36.000 di interventi sul teatro e altri 3.5, quindi io immagino che i piccoli lavori di cui lei parla sono questi piccoli inserimenti all'interno della scheda che parla delle manutenzioni del prossimo triennio. Ecco. Oh, quella è l'altra cosa. Certo. Ma si suppone che in generale il nostro impegno qui richieda tempo per prepararsi per un consiglio. Lo do per scontato, no? Per tutti. Esatto. E vado avanti, passo alle domande. E, allora, una domanda velocissima che in realtà è legata all'aggiornamento che ci fece l'assessore Gatti rispetto al progetto di mobilità che aveva avuto poco appeal rispetto alla comunità. E non si ritrova all'interno del DUP, quindi immagino che ciò che era difficilmente finanziabile sul 23 sicuramente è non finanziato sul 23, quindi è stato un progetto pilota, vogliamo chiamarlo così, e vi chiedo conferma. E, rimango sul tema mobilità e vi chiedo, non so, scusatemi, vado in ordine, appunto numero uno, ambiente. Vi chiedo se, visto che l'anno scorso si parlava di un punto di lavaggio per il mondo contadino a Lense, per gli atomizzatori, trattori, eccetera, se nel corso di un anno era stata identificata perlomeno un'area e come si voleva procedere, visto che lo ritrovo nella prima parte strategica. Punto numero due, mobilità, di cui sopra l'appunto sul trasporto comunale tra le frazioni verso il capoluogo Ala, mi chiedo se sul tema dei parcheggi su Ala ci sia una riflessione. Prima si è parlato dei parcheggi nelle frazioni, su Ala ho ricevuto delle segnalazioni da parte di alcuni cittadini e cittadine che mi dicono in particolare nella parte a nord del comune di Ala, del capoluogo di Ala, diciamo tra il centro storico e il torrente, c'è una penuria di parcheggi per quanto riguarda i lavoratori e i residenti. Diciamo la parte dal centro storico verso sud non ha questo problema, un po' per via Tre Chiodi, un po' per il parcheggio delle medie che è libero, mentre quella fetta che va dal torrente al centro storico ha un po' questa carenza. Mi chiedevo se c'è una piccola riflessione, perché vedo degli appunti sparsi degli appunti di obiettivo all'interno della parte programmatica. E poi ho una piccola domanda, scusatemi, mi leggo l'appunto e la elaboro subito. Rispetto a una situazione più strategica per quanto riguarda il PRG, perché nel punto 4 della parte programmatica, quindi di fatto della parte discorsiva all'inizio, si ritrova rispetto allo sviluppo edilizio del piano regolatore la volontà di predisporre e progettare, leggo a pagina 12 se volete, predisporre e progettare nuovi accordi urbanistici attualmente in fase di proposta da privati e all'amministrazione in modo tale da soddisfare alcune esigenze pubbliche per le quali si discute da tanto, eccetera, eccetera. Questa cosa oltre alla nuova variante del piano regolatore in essere, cioè quello che si comprende è che c'è stato un piano regolatore 2 anni fa, si sta facendo una variante del piano regolatore, si stanno facendo ulteriori proposte di aggiornamento e di accordi. Quindi mi chiedo, c'è una strategia in tutto questo o ragioniamo per modifiche in corso? Vale la pena forse aspettare un altro anno e comprendere queste, o andiamo comunque in approvazione per poi metterci, a me appare una toppa, non vorrei essere zelante nel termine, però se uno fa una cosa, soprattutto una cosa importante come il piano regolatore, la aggiorna 2 anni dopo, la sistema l'anno dopo ancora, mi chiedo quale sia la direzione. Procedo rispetto alle opere pubbliche, non so se sia una mia eccessiva attenzione rispetto al testo, ma l'anno scorso c'era scritto che le scuole medie c'era un progetto esecutivo in fase di ultimazione, mentre adesso c'è solo scritto che si procede con i lavori di progettazione. Quindi mi chiedo se il progetto esecutivo in fase di ultimazione qualcosa non sia andato storto, se ci sia necessità di rivedere la cosa o insomma, come stia procedendo. Ecco. Per quanto riguarda la Smart City, sono molto felice del lavoro di co-working, quello che si sta progettando, per cui appunto c'è un appuntamento proprio questa sera in merito, e mi chiedo se sempre all'interno di questa macro voce che vedo riporta moltissime voci di organizzazione interna e lodevole assolutamente come con un approccio privato, dico approccio privato ma perché segue molto le teorie di impostazione di un'attività che deve funzionare, e cosa non scontata per la macchina pubblica, quindi di nuovo chapeau a tutta l'organizzazione comunale, però mi chiedo dalla parte Smart City, quindi innovazione, se si sta facendo un'implementazione dei punti, prima avete parlato dei punti wifi, quindi implementazione dei punti wifi, l'anno scorso si parlava di mappatura digitale dei beni patrimoniali, quest'anno non se ne parla più, quindi dove è finita questa voce? Cosa rende la Smart City anche al di fuori del sistema comunale un servizio per i cittadini? Mi